Il racconto del martirio di Policarpo è il primo testo in cui appaiono chiaramente i vocaboli martire e martirio. Ignazio va al martirio, ma questo termine non compare mai nelle sue lettere. È l'imitatore, il portatore di Cristo, è uno che vuole diventare perfetto discepolo di Cristo, ma non parla mai di martirio. Il martire. Il vero martire fedele è Cristo, Apocalisse 1,5. E anche se nel Nuovo Testamento il termine viene applicato ai cristiani che hanno dato la loro vita per Cristo, i martiri di Lione rifiutavano questo titolo.
Va
Il
benissimo,
titolo di martire lo
benissimo.
concedevano ben volentieri a Cristo, fedele vero testimone, il primogenito dei morti, principio e vita celeste.
Questo è un buona pace, dai, sono.
Indicavano a noi come martiri quelli che già avevano dato la vita. Quelli sì sono martiri. Nel martirio di San Pottino e degli altri martiri di Lione si presenta la figura del vescovo Pochino, che è molto anziano, ha più di 90 anni, a malapena si regge in piedi, fatica a parlare, respirare, e si dice che come seppe di dover affrontare il martirio, subito si rianimò, perché quel suo corpo, oppresso dalla vecchiaia, aveva allevato in sé un'anima che sembrava custodita al solo scopo di far trionfare Cristo. E si ricorda poi la testimonianza di una schiava blandina che viene legata a un palo a forma di croce ed esposta alle fiere. E gli altri, vedendola in croce raccolta in preghiera, si provavano coraggio, perché nella stessa battaglia, in quella sorella, vedevano il Signore Gesù, che per la loro salvezza si era lasciato crocifiggere. Viene sempre accentuata la fragilità, la debolezza del martire e la forza che si manifesta nella debolezza e nella fragilità. È ancora più evidente nella Passio di Perpetua e Felicita, quel testo bellissimo, Felicita, che è una schiava incinta all'ottavo mese di gravidanza, viene arrestata e teme di non subire il martirio insieme ai suoi compagni perché la legge romana proibiva di mettere a morte donne incinte. E anche gli altri hanno paura che venga lasciata sola. Allora si mettono tutti a pregare il Signore e questa donna ha le doglie e soffre nelle doglie, no? Patisce sto bimbo prematuro, soffre nel travaglio e una delle guardie le disse: tu che soffri così, che cosa farai quando sarai gettata alle fiere che hai detto di disprezzare, rifiutandoti di sacrificare agli dèi? E lei rispose: ora sono io che soffro quello che soffro, ma là sarà in me un altro che soffrirà per me, perché anch'io soffrirò per lui. Ormai Cristo vive nei martiri, nulla più li separa dalla comunione con lui, né sofferenze né tormenti. È Cristo che soffre, è Cristo che trionfa. Chiaramente non è la sofferenza del saggio stoico che muore in una solitaria accettazione del dolore. La morte del cristiano è vissuta nella gioia, non è subita come destino, ma diventa un atto, un evento. Si fonda sulla speranza e sulla fede nella risurrezione. Il Vangelo di stamattina, scusate, ma ogni volta che passano gli annunci della passione, morte e risurrezione, la Bibbia della CEI, non so se nell'ultima ristampa ha corretto, ma mi sembra di no.
Grazie.
Il titoletto rosso dice: annuncio della morte o annuncio della passione di Gesù. E io ogni volta ho un fremito, perché non è vero, non è annuncio della passione e della morte, non è solo quello. Se Gesù, scusatemi, ho portato le cose un po' agli estremi, ma se Gesù ha solo sofferto ed è solo morto, ce ne sono tanti altri che hanno sofferto e che sono morti. Ma Gesù ha sofferto, è morto ed è risorto, richiamato dal Padre. Cioè, l'ultima parola non è la sofferenza, è la risurrezione, è la vita. Come mai, quasi la censuriamo, e non so, cioè, non è una concezione doloristica, eh? Forse nella mia infanzia un po' questa c'era, no? Quando hai davanti a te due vie, quella in cui soffri di più è sicuramente quella secondo il Vangelo. Questo è un masochismo, non è Vangelo. L'ultima parola è la vita, è la risurrezione. E così anche il martire, se tu dire vanno con gioia a soffrire, ma insomma no, non è la sofferenza in sé che è un bene. È questa fede nella risurrezione, che il Cristo è risorto, ha vinto la morte, ha vinto la sofferenza. E quindi l'ultima parola non è la sofferenza, non è la morte, ma per un cristiano è una porta che si apre sulla vita. È solo con questa fede che posso andare dietro a Gesù o imitarlo come volete. E così, così è. E nei martiri, per i martiri.
C'è una lettera di Cipriano, bellissima.
Ecco, numerose sono le testimonianze di soldati pagani addetti alla sorveglianza dei martiri, che si convertono vedendo la fermezza dei cristiani e a volte affrontano subito il martirio. Perché il cristiano, da un lato, ricorda la necessitas passionis. Discorso missionario di Matteo 10, inviando i 12 apostoli, Gesù preannuncia loro l'odio e la persecuzione. Così anche la vocazione di Paolo, Atti 9, va perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli e ai re e figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Cipriano nel 250 scrive a un gruppo di cristiani incarcerati a Roma: noi pure siamo in qualche modo con voi in prigione e ci sembra di risentire in noi l'onore che Dio si degna di fare a voi, tanto vi siamo uniti con il cuore. Il vostro onore ci lega alla vostra gloria. Lo Spirito non permette che siano separati coloro che si amano. Voi siete richiusi in carcere dalla confessione, io dall'affetto. Ci sono poi i cosiddetti martiri militari, cioè quelli che si rifiutano di prestare servizio militare. Sì. Da un lato c'è la storia di Marino, questo Marino stava per ricevere una promozione all'interno dell'esercito, un altro, motivi di invidia, lo denuncia perché è cristiano, il giudice lo chiama, fa chiamare Marino, vede che si confessa cristiano, allora gli dà 3 ore di tempo per riflettere. Dice bene, ti do 3 ore di tempo, pensaci bene, sappi che cosa rischi. Marino esce dal tribunale, il vescovo del luogo, Teo Tecno, si mette a parlare con lui, lo porta in chiesa. Una volta entrati, il vescovo lo fece fermare dinanzi all'altare. Qui gli sollevò un poco il mantello, indicandogli la spada appesa al fianco. Contemporaneamente, portò e pose davanti a lui il libro dei Santi Vangeli. E gli chiese tra quali dei due scegliesse, la spada o il Vangelo. Senza esitare, Marino stese la mano e prese il libro dei Vangeli. Attaccati dunque a Dio, gli disse il vescovo, attaccati a Dio e fortificato in lui, possa tu ottenere ciò che hai scelto. Vai in pace. E dopodiché Marino verrà martirizzato. Ecco un altro racconto, più lungo, molto bello, e è quello di Massimiliano. Massimiliano che viene condannato a morte perché si rifiuta di prestare servizio nell'esercito. Io non farò il soldato. Tu puoi tagliarmi la testa. Ma io non servirò negli eserciti del mondo. Io sono soldato del mio Dio. Dice, non posso militare, non posso male facere. No? Militare, fare servizio militare, è male facere, fare alla milizia nell'esercito imperiale Massimiliano oppone la milizia Christi. Il giudice pagano non capisce, non vede nessuna incompatibilità tra l'essere cristiano e fare servizio militare, perché c'erano altri cristiani nell'esercito. E gli chiede che male c'è, ce ne sono, gli porta l'esempio di altri. Ma Massimiliano si rifiuta. Gli chiedono il nome per la registrazione e lui risponde: perché vuoi sapere il mio nome? Non mi è lecito servire. Io sono cristiano. Io non posso militare, non posso male facere, sono cristiano. E rifiuta di ricevere il sigillo dicendo: io il sigillo l'ho già ricevuto, è quello del battesimo. Massimiliano non contesta solo gli atti di idolatria espliciti, ma anche l'idolatria del potere umano. Rifiuta ogni potere umano che intenda sostituirsi a quello divino, che pretenda di essere signore e padrone della vita e della morte degli uomini. C'è un servire nella storia che il cristiano non può accettare perché appartiene all'economia del male, contraria a Dio. Io porto già il segno di Cristo, mio Dio, non accetto il segno del mondo. Se me lo mettete a forza, io lo strappo, perché non vale niente. Sono cristiano, non posso portare al collo questa palla di piombo, io che porto il segno della salvezza che ho ricevuto dal mio Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivente. Noi lo serviamo, tutti noi che siamo cristiani. Lo seguiamo come la guida della vita e l'autore della salvezza. Secondo la tradizione monastica, furono i monaci a raccogliere l'eredità dei martiri quando cessarono le persecuzioni. Da un punto di vista storico, questo non è vero. Il monachismo nasce prima della fine delle persecuzioni. Sapete, ad esempio, nella vita di Antonio, Sant'Atanasio, si racconta che a un certo punto i cristiani in Alessandria vengono perseguitati e che Antonio si reca in città a confortare i cristiani imprigionati e ci dà quell'abito bianco, l'abito di festa, sperando di essere anche lui arrestato e di poter morire martire. Però è vero che spiritualmente i monaci si sono sentiti eredi dei martiri. Infatti, di Antonio si dirà, il capitolo dovrebbe essere il 46, si dice che da quel momento non è stato arrestato, Antonio ritorna nel deserto e da allora visse il martirio del cuore, della coscienza. Cioè, per cuore. Dico solo una cosa su questo. Clemente di Alessandria precisa che l'essenza del martirio non deve essere trovata nel fatto che uno dà la propria vita per la fede, ma nel perfetto atto di amore di cui il martirio è esempio. Il martirio è perfezione perché è un atto di carità perfetto, ma la perfetta carità può essere espressa anche in altri modi. Se la confessione davanti a Dio è martirio, ogni anima che ha vissuto in purezza nella conoscenza di Dio, cioè che ha obbedito ai suoi comandamenti, in qualsiasi maniera questo sia stato realizzato dal suo corpo, è un martirio sia nella vita che nella parola, perché ha versato la sua fede come sangue lungo tutta la sua vita fino alla fine. Origene, l'Omelia sui numeri, dice: sono martiri, alcuni sono martiri per la testimonianza del loro cuore, perché sono pronti, se qualcuno glielo chiedesse, a versare il loro sangue per il nome del Signore, anche se non viene offerta loro l'occasione di prestare questa testimonianza. Abbiamo visto Antonio anche nel caso di Pacomio, no? Poco prima della morte si dice dovrai affrontare ancora un piccolo martirio prima di morire, quando viene denunciato e accusato dai vescovi della regione. Atanasio, in una lettera indirizzata ai monaci, scrive: i martiri sono spesso consumati in una battaglia che dura soltanto un momento. Ma la vita monastica giunge attraverso una battaglia quotidiana. Noi non lottiamo con la carne e il sangue, ma contro principati e potenze, contro le forze spirituali del demonio, perseverando nella lotta fino all'ultimo respiro. Si parlerà poi nella tradizione del martirio bianco, di chi rinuncia al mondo, il martirio verde, che è quello di chi sceglie di vivere in un'altra terra. Non l'avete sentito? No, è bellissimo. Cioè, il martirio rosso, che è quello di chi versa il proprio sangue per Cristo. Il martirio bianco di Pintus. Non muore martire, però lo vive nel suo cuore. Il martirio verde è di chi, per amore di Cristo, sceglie di andare a vivere in un'altra terra, dove non è conosciuto, dove si parla una lingua che lui non conosce, vivendo la cimitera in sostanza, per amore di Cristo. E viene dai monaci irlandesi questo. Quindi un esilio volontario per amore del Signore. Però dialogo di fatica. In un tempo in cui era normale parlare dei monaci come successori dei martiri, evita questa assimilazione e dirà che, cioè nelle sue, nei 100 capitoli, noi di dialogo abbiamo soltanto questo, le centurie, nei 100 capitoli parla del martirio solo a proposito della lotta contro i pensieri, contro i logismoi, vale per tutti, non soltanto per i monaci, e poi della malattia, la malattia vissuta come martire. Gli atleti della fede non possono essere, non c'è più la persecuzione, trovati che nel corpo dalla malattia e nella mente dai pensieri. La sofferenza, la malattia può essere vissuta come martirio. Poi su questo sarebbe da interrogarsi. Ricordate il detto di Sincletica sulla malattia, no? Che quando c'è la malattia non c'è bisogno di andare a pensare ad altre forme di ascesi. Si è vissuta nella fede, nel ringraziamento, basta quella. E